Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011. Dopo che l'Altissimo Padre Celeste si fu degnato, per sua misericordia e grazia, di illuminare il mio cuore perché incominciassi a fare penitenza, dietro l'esempio e l'ammaestramento del Beatissimo Padre nostro Francesco, poco tempo dopo la sua conversione, io, assieme alle poche sorelle che il Signore mi aveva donate, poco tempo dopo la mia conversione, liberamente gli promisi obbedienza, conforme all'ispirazione che il Signore ci aveva comunicata attraverso la lodevole vita e l'insegnamento di Lui. Queste parole riecheggiano in parte quel che San Francesco disse di sé nel suo testamento, ossia che fu chiamato dal Signore e che ebbe la grazia di cominciare a fare penitenza. Ma questa uguaglianza tra Santa Chiara e San Francesco non corrispondeva alla realtà, perché noi sappiamo che la vita della Santa, prima della conoscenza del Serafico Padre, era già una buona vita cristiana. Tuttavia anche lei parla di conversione, perché si modella e si modula proprio sulle orme di San Francesco di Assisi, il quale parla della conversione che consiste, appunto, nel cominciare a fare penitenza. La penitenza ci richiama qui all'inizio della predicazione di Gesù nel Vangelo. Se leggiamo il Vangelo, infatti, la prima espressione che Gesù disse quando iniziò a predicare è proprio la parola penitenza, conversione. Penitemini, convertimini. E San Francesco, fedele, anzi fedelissimo al Vangelo, legge anche nella sua vita questo inizio nel cominciare a convertirsi facendo penitenza. Santa Chiara, eco prolungata del suo serafico padre San Francesco, ripete anche lei ciò che le avvenne appena la misericordia e la grazia di Dio le illuminarono il cuore. Dopo che l'Altissimo Padre Celeste si fu degnato per sua misericordia e grazia di illuminare il mio cuore perché incominciassi a fare penitenza, dietro l'esempio e l'ammaestramento del Beatissimo Padre nostro Francesco, poco tempo dopo la sua conversione, io, assieme alle poche sorelle che il Signore mi aveva donate poco tempo dopo la mia conversione, liberamente gli promisi obbedienza, conforme all'ispirazione che il Signore ci aveva comunicata attraverso la lodevole vita e l'insegnamento di Lui. In queste parole è racchiuso un po' tutto quel periodo in cui Santa Chiara conosce San Francesco, si interessa a lui, amando sentirlo predicare. E già per questo ella viene rimproverata, già che lei è figlia di nobili, mentre Francesco è figlio di un semplice mercante, per cui lei, non dovendo mai scadere dal suo alto rango di nobiltà, non può e non deve aver niente a che fare con lui, per nessun motivo. Pensando alla situazione di quel tempo, quando si doveva costruire i matrimoni dei nobili soltanto tra nobili, non si poteva ammettere che una nobile si interessasse o simpatizzasse per un figlio di mercanti. Santa Chiara però sappiamo che continuava ad avere colloqui con San Francesco e veniva anche lei attratta proprio dalla donazione totale a Dio che San Francesco predicava con l'ardore di una predicazione affascinante e di una vita così eroica da lasciare interdetti e stupiti molti. Da qui partì in Santa Chiara la scoperta e la maturazione della sua vocazione più alta, quella della consacrazione a Dio, che la spinse pian piano a organizzare la fuga alla Porziuncola Santa Maria degli Angeli, dove si trovava San Francesco con i suoi frati. In piena notte, infatti, Ella, diciottenne, arriva a Santa Maria degli Angeli e lì, nella minuscola chiesetta restaurata da San Francesco, avviene la sua donazione a Dio. Lì riceve il taglio dei capelli, indossa il povero saio monastico e poi viene accompagnata a nascondersi tra le benedettine. Splendida quella fuga di Santa Chiara, di notte, attraverso i boschi della piana di Santa Maria degli Angeli, per raggiungere San Francesco nella Porziuncola e farsi da lui consacrare a Dio, salvando in tal modo il prezioso tesoro della santa vocazione religiosa e monastica. Come non ammirare il grande coraggio e l'ardente fede di questa vergine diciottenne in fuga? Quale esempio per le ragazze che oggi di solito sanno fuggire di casa per ben altri motivi, con ben altri compagni, facendo disperare i genitori e distruggendo se stesse, spesso nella degradazione completa, la più ignobile e devastante per l'anima e per il corpo. Povere ragazze, e anche poveri ragazzi, di solito ventenni, che naufragano tra le spire delle seduzioni carnali, mondane e psichedeliche, sognando una vita chimerica di emozioni fisiche e sfoghi sentimentali, che quasi sempre somigliano ai fuochi d'artificio, tanto appariscenti e incantatori, quanto vuoti di ogni contenuto che non sia illusorio, fuggente e deludente. Povera davvero questa gioventù, chiamata anch'essa, come dice l'Alighieri, a non viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza, e che si è ridotta invece a voler vivere come dei sus in brago, di sé lasciando orribili dispregi. In tal modo queste giovani e questi giovani decadono da ogni più alto ideale di vita e soprattutto da quell'ideale sublime della consacrazione di se stessi a Dio, alla quale molti di loro sono stati scelti e chiamati personalmente da Gesù, il quale disse espressamente ai suoi apostoli: «Io ho scelto voi». Dopo l'arrivo di Chiara, nel giro di poco tempo, arriva anche sua sorella Agnese e poi altre ragazze ancora, anch'esse conquistate dall'ideale di San Francesco d'Assisi. Ed ecco che a quel punto, riguardo a San Francesco, dice Santa Chiara, liberamente gli promisi obbedienza, conforme all'ispirazione che il Signore ci aveva comunicata attraverso la lodevole vita e l'insegnamento di Lui. Ciò che fu decisivo era appunto questo specchio di vita che era San Francesco, lo specchio della vita consacrata a Dio in quella forma tutta evangelica. La vita e l'insegnamento di Lui le erano di esempio così alto da apparire davvero tutto serafico. Ma anche l'esempio di Chiara, appare evidente, fa il paio con quello di Francesco, fa scuola come quello di Francesco. Il beato Francesco, poi, constatando che nonostante la debolezza e fragilità del nostro corpo non avevamo indietreggiato davanti a nessuna penuria, povertà, fatica e tribolazione, né ignominia o disprezzo del mondo, che anzi, sull'esempio dei santi e dei suoi frati, tutto ciò stimavamo sommo diletto, cosa questa che lui stesso e i suoi frati avevano potuto verificare più volte, molto se ne rallegrò nel Signore. Da queste parole veniamo a conoscere che Santa Chiara ha dovuto soffrire molti travagli, malanni di salute, spostamenti, nascondimenti e tribolazioni di ogni genere. Basti pensare, ad esempio, alla vicenda di Sant'Agnese, sua sorella, che, fuggita di casa anch'ella, venne inseguita dai parenti e venne strappata con la violenza al monastero. Ma viene il miracolo per le preghiere di Santa Chiara. Agnese, infatti, diventa miracolosamente pesante come un macigno. Non può essere smossa e così viene lasciata per essere presa subito dopo da Santa Chiara e portata dentro il monastero. Pensiamo a tutto il seguito dell'episodio clamoroso per la famiglia, per la nobiltà e per tutto il paese di Assisi. Possiamo più o meno immaginarlo. Per le due ragazze fuggitive si era tutti d'accordo a definirle fanatiche, pazze, stupide e chissà quante altre ne avranno dette contro di loro, di tutti i tipi e di tutti i colori. Umanamente il trambusto avvenne perché le due sorelle, Chiara e Agnese, appartenevano ad una famiglia ricca e nobile, con un grande patrimonio a disposizione per un avvenire ad alto livello di onore. Lo stesso discorso del resto si faceva anche nei riguardi di San Francesco di Assisi, perché anche lui poteva avere un avvenire ricco e brillante, come sognava suo padre, molto ricco e ambizioso nei riguardi del figlio, del quale era davvero felice quando veniva a sapere che era stato proclamato re della gioventù dorata di Assisi, vestendosi egli e comportandosi come un principe, pur essendo soltanto figlio di un commerciante. Ma qui, dalla parte di Chiara e Agnese, c'è tutto un casato, c'è tutta una famiglia nobiliare che sosteneva questo avvenire di Santa Chiara e della sorella Agnese, e tutti considerarono una grande offesa, una grande umiliazione, un grande disonore la scelta dello stato di vita che essi avevano fatto. Quando si vuole ragionare soltanto umanamente, non si può che ragionare soltanto in questo modo. Invece, per le due sorelle, unite sembra a pacifica di Guelfuccio, tutto questo insieme di accuse, ignominie, disprezzi, povertà e disagi diventava sommo diletto, ragionando soprannaturalmente. Soffrire molto, non possedere nulla, essere prive anche di cose necessarie, tutto era poco per loro, decise ad essere ricche soltanto di Gesù. Di colui, scrive Santa Chiara, che è bene più duraturo e definitivo anche a paragone di tutti gli altri possessi transeunti di questo mondo. Qui siamo già all'esperienza di anime eroiche e tutto questo assalto di accuse e di offese, di sofferenze e disagi, diventava per loro sommo diletto sull'esempio dei santi e soprattutto dei frati di San Francesco, perché San Francesco infatti fu seguito da altri frati, come frate Bernardo ad esempio, il quale era uno dei più ricchi commercianti di Assisi e aveva rinunciato a tutto per seguire frate Francesco, uniformandosi in tutto al suo ideale di vita serafica. L'esemplarità dei santi frati è anch'esso un dato molto interessante messo in rilievo da Santa Chiara per l'edificazione che essi davano a loro e con cui si animavano a camminare lungo l'erta della vita serafica, tanto povera, umile, sacrificata, quanto pura, elevata, trasfigurata dall'amore divino. Questa comunione dell'esempio reciproco tra i frati minori e le monache clarisse è una delle grazie più preziose che bisognerebbe custodire e coltivare soprannaturalmente, ad ogni costo. Sono fatti questi che comunque scompigliano, ma a rifletterci quanto sarebbero davvero necessari, oggi come mai, per questa povera società del benessere e del consumismo, dell'edonismo a tutto spiano e ad ogni costo. Perché non ricordare quella verità così concreta che dice il salmista? Nella prosperità l'uomo non comprende. È simile alle bestie che muoiono. Salmo 49. molto si rallegrò San Francesco nel Signore del resto, perché invece di vedere Chiara, Agnese e Pacifica, persone depresse, scoraggiate e avvilite, anche per i frati c'era stato il momento di avvilimento a Rivotorto, quando si videro un po' perduti in certo senso, perché sembrava che andassero proprio incontro all'ignoto, le vide invece forti e serene, fiduciose e lontane da qualsiasi crisi, avendo evidentemente superato esse tutta la somma di travagli. Per questo, scrive Santa Chiara, San Francesco si rallegrò molto nel Signore. E ciò voleva dire davvero molto. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011.